Bruzane.
Bruzane.
Classical Radio. Bru-zane.com.
Buonasera a tutti. E ha detto Rosa Giglio che è, diciamo, un po' l'elemento scatenante è questo lavoro di Benjamin Godard, che in realtà si chiama Dante e non Dante. E sarà interessante accorgerci di questo aspetto, che Dante ha un'accezione molto diversa e molto variegata a seconda dei paesi nei quali la sua poesia, la sua filosofia, la sua stessa immagine poi secolo dopo secolo si è riflessa, e naturalmente ha un significato molto diverso nel nostro di paese. Allora, oltretutto siamo in un momento, in un crinale molto speciale, no? Perché sono da poco passati i 750 anni dalla nascita, ci avviciniamo all'altro anniversario, quello della morte, nel 21, ricordo Dante, 1265-1321, e quindi è un momento anche abbastanza così effervescente dal punto di vista degli studi danteschi, delle riflessioni in vari campi culturali, compresi quelli teatrali e musicali, legati a Dante. Io direi, per non iniziare a annoiarvi subito troppo, di partire con la musica, e così facciamo in modo di avere i testi insieme. Allora, questo meraviglioso materiale a cinque voci di Luca Marenzio è una delle testimonianze più importanti della arte di Dante messa in musica alla fine del Cinquecento. In realtà, se volessimo iniziare a analizzare il rapporto della figura di Dante con la musica, dovremmo già iniziare alla sua epoca, perché noi sappiamo che Dante, ce lo dice Boccaccio, sommamente si dilettò in suoni e canti, come buona parte degli uomini del tardo medioevo, esattamente poi come sarà per gli uomini rinascimentali, la formazione di un uomo che aveva una certa cultura comprendeva molti saperi, incluso i saperi musicali. In più, per un uomo come Dante, che nella sua vita dovette adattarsi, in particolare durante l'esilio, essere uomo di corte, la conoscenza anche della musica era molto importante. Ovviamente, se noi dovessimo soffermarci, o meglio, soltanto iniziare a tratteggiare ciò che Dante dice sulla musica e non ciò che la musica ha fatto e creato delle parole di Dante secolo per secolo, ma ciò che Dante dice della musica nelle tre cantiche soltanto della commedia oppure negli altri suoi scritti, prima cosa ci vorrebbe un altro relatore, poi ci vorrebbe molto moltissimo tempo e ci dovremmo addentrare anche in delle questioni piuttosto complesse. Fortunatamente per me parliamo d'altro, invece parliamo di come l'opera di Dante è stata ricevuta ed è stata generatrice di creazioni musicali. E in verità sorprende che fra il 4 e il 500, in verità, in particolare con la commedia, non è così fortunata. Forse è molto complessa per poterne utilizzare parti in musica. Noi sappiamo che la musica di Dante forse comincia, diciamo, la relazione della musica con Dante comincia a farsi leggermente più fitta nel 500, anche con la nascita della stampa e la disponibilità delle sue opere. Ma i musicisti che più lavorano con i suoi testi sono madrigalisti essenzialmente, musicisti di musica vocale, non si dedicano alla commedia quanto alle vite nuove o alle rime. Quello che abbiamo ascoltato, infatti, è un madrigale di Luca Marenzio che prende in esame l'ultima delle rime petrose di Dante, in cui la figura della donna nelle rime petrose, questa Petra, che è la donna di Pietra, che è una donna che si chiama Pietro, che è figlia di Pietro, tutte sono questioni molto aperte e complesse, ma comunque una figura di donna molto più salda, forte e diciamo anche capace di ferire e uccidere l'uomo amato d'amore, che non per esempio l'immagine della donna angelicata che poi tramanderà la figura di Beatrice attraverso i secoli. Vincenzo Galilei, padre di un certo Galileo Galilei, tra l'altro, e di Michelangelo Galilei. Michelangelo era un musicista molto famoso, esattamente come il padre Vincenzo, che è un musicista e un trattatista importantissimo per la storia della musica. Hanno musicato anch'esso testi di Dante. La stessa canzone delle rime petrose l'ha musicata anche Vincenzo Galilei. E questo lavoro di Luca Marenzio appartiene proprio alla fine della sua vita, al nono libro dei madrigali a cinque voci, e quindi all'apertura, proprio la cerniera fra 5 e 600. In realtà, proprio l'epoca in cui della diffusione di Dante può sembrare abbastanza strano rispetto al fatto che la stampa migliora molto, c'è anche una diffusione maggiore dei libri, non è così fortunata. Quattro edizioni a stampa in tutta la Divina Commedia nel 600 e un po' di diciamo, occasioni di produzioni madrigalistiche o di musica vocale, quasi sempre o dalla commedia o da altri testi, qui vi sospiri pianti e alti guai dal canto terzo dell'Inferno, è messo in musica da Luzzasco Luzzaschi, da Domenico Micheli, da Lambert Courtois, da Pietro Vinci, tutti alla fine del Cinquecento. Poi più o meno Dante si inabissa per i musicisti. I motivi possono essere vari, sorge un'arte nuova, che è quella dell'opera, che si realizza i propri libretti, che sono molto legati alle vicende delle corti. Ora non possiamo ripercorrere la storia dell'opera, ma pensiamo, immaginatela fra 500 e 600, l'opera italiana, e la funzionalità che ha il libretto poetico alla realtà sociopolitica della sua epoca. Dante non ha tantissima possibilità di penetrare all'interno di una simile produzione che spesso si rivolge ai classici più che altro. E così accade fra il 6 e 700. È l'epoca romantica in cui c'è un improvviso rinnovarsi dell'attenzione delle arti in generale, non soltanto della musica, dei letterati e delle arti plastiche, delle arti figurative e dei musicisti. Il primo che possiamo incontrare, che è interessante, il primo in teoria sarebbe Karl Dieter von Dietersdorf, un musicista tedesco di epoca, diciamo, se vogliamo, proto-romantica. Quello italiano che ci può interessare di più e che incontriamo è Nicola Zingarelli. Nicola Zingarelli è una figura anch'essa di Cerniera, nasce nel 1572 a Napoli, muore abbastanza vecchio, attore del Greco nel 1837, e passa proprio in quel momento in cui il musicista di corte diventa anche musicista indipendente con una sua attività creativa personale, non necessariamente legata all'attività delle corti. Infatti lui nasce come musicista di corte e presenta a San Carlo la sua prima opera, si chiama Montezuma nel 1781, proprio un musicista ancora tardo settecentesco, perfetto nella linea dei grandi operisti italiani del Settecento. Scrive 40 opere, tanta musica sacra e diventa molto famoso in Francia, da cui scappa però durante la rivoluzione, e poi in Italia sarà un grande insegnante, messo di Bellini, di Mercadante, addirittura fino a Petrella, un musicista molto successivo, molto avversato dai musicisti francesi perché rappresentava una vecchia scuola, se vogliamo. È stato maestro di cappella a San Pietro, è stato direttore del Reale Collegio di Musica, cioè il conservatorio, se vogliamo, il maestro della cattedrale a Napoli. All'epoca una delle attività importanti e collaterali dei musicisti, a parte quella della musica sacra, della musica del teatro, era la musica da camera e anche le cantate da camera. Le cantate da camera potevano avere varie funzioni per musicisti dilettanti in alcuni casi, e in alcuni casi per virtuosi importanti, per serate pubbliche, per serate private. Il 33° canto dell'Inferno ci presenta il Conte Ugolino, e quindi individiamo subito la prima delle figure che ci terrà compagnia durante tutta la nostra chiacchierata, perché il Conte Ugolino e Paolo e Francesco sono i due principali soggetti di tutti coloro che si sono voluti dedicare a Dante nella musica, nell'opera, nel poema sinfonico, nella musica strumentale, nella musica pianistica. Quando ciò non è stato, c'è stata qualche vaga divagazione. Sempre in ambito o dell'inferno o del purgatorio, Pia de Tolomei in particolare, oppure la figura di Beatrice svolta in modi vari, o altrimenti quella che restava era la figura in sé per sé di Dante. E non sono tantissime le occasioni di vedere Dante impersonato in teatro da un protagonista addirittura o una parte significativa. In questo caso Benjamin Godard ci sarà utile perché è stato veramente un musicista che ha affrontato la sfida in maniera molto seria. Ma veniamo nuovamente alla musica. Vi dicevo, Zingarelli è un musicista ancora della vecchia scuola, il suo mondo è ancora di riferimento, è quello ancora della scuola napoletana, che si sta evolvendo verso le novità dell'Ottocento. Era un musicista molto sicuro, eccellente tecnica contrapuntista, e per questo un grande insegnante. Sia Bellini che Mercadante lo ricordano molto. Il suo lavoro, che è il Lamento del Conte Ugolino, che noi ascoltiamo, di cui noi ascoltiamo un estratto adesso, ci sembra un po' algido, se vogliamo, perché ha un'estetica musicale che non somiglia molto a quella che noi immaginiamo essere legata alle parole di Dante. Però ci accorgeremo che noi immaginiamo legata alle parole di Dante un'estetica romantica, quindi anche noi realizziamo quasi automaticamente un falso, immaginando per noi stessi, nella nostra testa, le parole di Dante risuonare. Noi immaginiamo una temperie romantica o tardo romantica quasi automaticamente,
Questo è un riflesso condizionato, un po' pavloviano. Proviamo invece a vedere che cosa aveva pensato Zingarelli sul testo drammaticissimo del 33° canto. Frasi sono terribili, no? E vediamo invece una scrittura. Soltanto perché voglio farvi sentire una parte più avanti, che è la parte più drammatica. Immagino di non spiegare troppo di cosa si tratta del Conte Golino della Gardesca, rinchiuso dopo essere stato sconfitto in questa torre con i suoi figli, che vede morire davanti a sé uno a uno nel racconto di Dante, che segue più o meno la verità storica, e poi questa immagine terribile, che non viene perfettamente esplicitata, di un uomo che si trova davanti ai figli ormai senza vita, che lo avevano pure implorato di essere divorati per dare il proprio corpo per nutrire il padre, e che poi compirà forse un gesto spaventoso che lo pone peraltro all'inferno. Anche questa è diciamo un'immagine atta perfettamente a sollecitare i musicisti romantici, e vedremo come. Vediamo ancora Zingarelli, solo per avere un attimo una percezione di come affronta il testo dantesco. Avete sentito, l'articolazione della parola è molto chiara, proposta al tenore. Il modello è in parte quello della scuola napoletana, ma addirittura quello glucchiano. individuato probabilmente chi un po' frequenta la musica italiana dell'Ottocento, proprio le radici del già in nuce del canto romantico, che sono nella scuola napoletana, già aggiornata con alcune questioni significative del mondo musicale tedesco. Però in sintesi queste frasi drammatiche di uno dei figli di Ugolino: padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi, non ne vestissi queste misere carni e tu le spoglia. Qui viene trattato come se fosse un'aria sacra, quasi diciamo liliale e angelica, per forse trarre il tratto dell'innocenza dei suoi figli. Però diciamo, per la nostra sensibilità non funziona poi così tanto questo lavoro di Zingarelli. Vediamo che il Conte Ugolino colpisce moltissimi compositori che si ispiravano a questa vicenda. Fra l'altro proprio lo stesso testo viene musicato da Francesco Morlacchi, che è un compositore importante del primo Ottocento, che peraltro, lavorando con Felice Romani, uno dei più grandi librettisti italiani della prima metà dell'Ottocento, librettista dei grandi successi di Bellini, aveva lasciato incompiuta una Francesca da Rimini. Il Conte Ugolino è anche un lavoro di Gaetano Donizetti. Gaetano Donizetti nel 1828 ebbe un grandissimo successo con L'esule di Roma, o Il proscritto. Una delle parti principali, anzi la parte più difficile, più importante, era la parte di Murena, che aveva un basso, che aveva una scena della follia, ed era affidato al basso Luigi Lablache. E per ricompensare Lablache, che ebbe un successo strepitoso, Donizetti pensò di ridedicargli, perché l'aveva scritta nel 1826, una cantata del Conte Ugolino, ugualmente, una cantata da camera che muove nuovamente sullo stesso testo, e venne pubblicata proprio con la dedica a Luigi Lablache, proprio per le capacità di Lablache di immedesimarsi e di fare persino paura nelle parti drammatiche che interpretava. Quindi già comincia a cambiare anche l'immagine di Ugolino nella scrittura dei compositori romantici. Vi ho già detto di Dittersdorf, che scrive questo Singspiel serio nel 1796. Seyfried, altro compositore tedesco, Ignaz-Saver Seyfried, scrive un Ugolino opera nel 1821. Domenico Ronzani un balletto Ugolino della Gherardesca nel 1856. Poi ci sono molti altri compositori minori, da Marcello Pepe, Salvatore Agnelli, Antonio Rebora, sono tutti compositori del primo Ottocento, a cavallo fra il primo e il secondo Ottocento, che si occupano del Conte Ugolino. L'altra figura importante è quella di Francesca da Rimini. Ritroveremo poi Ugolino più avanti, insieme a altri personaggi danteschi. È forse questo in assoluto il personaggio Francesca e Paolo, quindi sono due personaggi dell'inferno, che sollecita maggiormente l'ispirazione e la sensibilità dei compositori dell'epoca romantica e tardoromantica e decadente, ciascuno dei quali vedono in diverse modalità musicali e estetiche questi due personaggi in lavori sia sinfonici che strumentali. In realtà Francesca da Rimini, come ovviamente sapete, realmente esistita, era la figlia del signore di Ravenna, diciamo rappresentante della famiglia da Polenta, sposa intorno al 1270 Gianni lo Storpio, detto Gianciotto Malatesta, uno dei figli del signore di Rimini. Probabilmente si incapriccia con il fratello Paolo, che Storpio non era in questo caso, ma a quanto pare di aspetto molto bello, e Gianciotto li uccide nel castello di Gradara fra il 1283 e il 1286. Non lo sappiamo, come non sappiamo, anche se è probabile, che Dante abbia conosciuto Paolo Malatesta, perché Paolo Malatesta visse a Firenze e fu capitano del popolo per un certo periodo. Dante racconta questa vicenda nel canto quinto, nel canto dei Lussuriosi, tra i versetti 83-142, e la vicenda è raccontata in modo molto asciutto, in verità. Non ci sono tanti dati, tanti dettagli tali da poter offrire materiale per costruire una messe molto impressionante di opere come vedremo. Chi amplia tutta la vicenda con dei dettagli è Boccaccio,
che nell'esposizione sopra la commedia di Dante arricchisce le vicende di Paolo e Francesca con quello che era materiale pseudostorico, leggenda popolare, e che diventa una sorta di corredo che lentamente nel tempo si amplia, si modifica, si adatta a seconda anche delle necessità dei poeti e dei compositori. A questo punto vi propongo un tratto interessante che è veramente profetico di uno dei più grandi dei nostri compositori, e rispetto a tutti i compositori che abbiamo ascoltato ora, fatta eccezione di Bellini che ho nominato ma che non comparirà nei nostri ascolti, perché non si è dedicato alla musica di Dante, alla parola di Dante, Rossini, che è veramente il più europeo, il più internazionale e la cerniera assoluta, ricordiamoci che alla fine degli anni 20 Rossini è il più grande compositore d'Europa, quindi del mondo, è considerato al pari di Beethoven, come una figura che lui venera naturalmente, come il più grande operista che ci sia. Molto prima, nel 1816, a Napoli, al Teatro dal Fondo, coglie un eccellente successo con Otello, e nell'Otello, prima che Desdemona canti la canzone del Salice, che quindi si dolga con la sua ancella della gelosia di Otello, di come si sta distruggendo il rapporto, della morte che sente vicina, Rossini chiede al suo librettista, che era un nobile, il nobile Francesco Berio di Salsa, un pezzo di musica, un pezzo diciamo di poesia breve, succinto, che venga cantato da un gondoliere che si infraoda dalla finestra. Ora Berio di Salsa gli propone il Tasso. A parte l'assurdità storica di una donna che a fine 400 canti la poesia di Tasso, ma insiste con veramente genialità profetica di quanto sarà significativa la figura di Francesca da Rimini o di Paolo e Francesca nell'intero secolo successivo. Rossini insiste ad avere assolutamente una frase dalla Divina Commedia. Ascoltiamola insieme, tanto la individuerete. La frase è naturalmente: nessun maggior dolore che ricordarsi nel tempo felice della miseria, del tempo felice nella miseria, che è una delle frasi più belle, è la frase conclusiva dell'incontro fra Paolo e Francesca, Dante e Virgilio, perché è il segno del loro profondo rimorso, ma anche l'umanizzazione, la testimonianza della persistenza di quell'amore. E vediamo come Rossini lo mette in musica. Siamo ovviamente, appena si inizia a sentire un po' di un capolavoro di Rossini, si ha voglia di sentirlo tutto. E avete visto cambio di tonalità, cambio di posizione, perché proprio con una sorta di spazializzazione del suono Rossini ci fa sentire il canto da lontano, come se aprisse veramente una finestra. Invece di far aprire un libro alla protagonista, le fa aprire una finestra, fa sentire da lontano, sfonda lo spazio con questo che è un canto che diventa un canto lontano, ma al tempo stesso diventa un canto interiore. Così la figura di Francesca De Rimini diventa, senza esserlo, protagonista almeno di questo momento del terzo atto dell'Otello di Rossini, che poi prende invece la sua strada, reinterpretando in modo molto differente dall'originale la parola di Shakespeare. Francesca De Rimini è oggetto dell'attenzione di oltre 20 compositori in quell'epoca, compositori i cui nomi ci dicono poco oggi: Pietro Generali, Massimiliano Quilici, Ruggero Manna, Giuseppe Tamburini, Giuseppe Staffa, Luigi Carlini, Morlacchi l'ho già citato prima ma non la finì l'opera, Luigi Confidati, che è un compositore marchigiano, fece una cosa intelligente, una cantata tripla con al tenore La Porta dell'Inferno, al soprano Francesca De Rimini e al basso Il Conte Ugolino, riunendo quindi insieme le tre immagini possibili che i romantici più hanno amato della commedia dantesca: l'immagine stessa dell'inferno in tutte le sue possibili accezioni e questi due protagonisti, e ancora Emanuele Borgata, Feliciano Strepponi, il padre della futura moglie di Giuseppe Verdi, che era uno stimato musicista, e Platania, che invece fu allievo e anche amico all'inizio di Giuseppe Verdi e contribuì alla messa per Rossini di cui Verdi fu promotore, che abbiamo ascoltato non da tantissimo tempo al teatro alla Scala. E poi una vicenda piuttosto interessante, quella della Francesca da Rimini di Saverio Mercadante, che è interessante prima cosa perché poi ci accorgeremo all'interno del libretto come Francesca diventi una vera e propria eroina romantica, abbastanza sganciata dall'immagine della figura e storica, e anche ciò che ne avevano fatto i suoi contemporanei o quelli più vicini a lei, e che è in tutto e per tutto un'eroina romantica vicina alle Giuliette o alle Lucie o alle varie protagoniste, che hanno una loro complessa introspezione psicologica, ma che sono in tutto e per tutto delle eroine romantiche. Dicevo perché è curiosa, perché la prima esecuzione dell'opera di Saverio Mercadante è veramente un gigante dell'Ottocento romantico, che ha avuto la sfortuna di essere schiacciato da un lato fra Donizetti e Bellini e dall'altro da Giuseppe Verdi, che è stato suo allievo e che lo amava moltissimo, che gli riconosceva una grandissima qualità. Tuttavia ha veramente schiacciato la figura di Mercadante, che probabilmente aveva senz'altro meno talento teatrale e immediatezza soprattutto del talento teatrale di Verdi, ma qualità di scrittura altissima. Almeno alcune delle sue opere sopravvivono in repertorio, limitatamente il Bravo e il Giuramento. Quest'opera non vide mai la luce. La prima esecuzione assoluta si è avuta il 30 di luglio, e noi ascolteremo un estratto del 2016, quindi dello scorso anno, al Festival della Valle d'Itria a Martina Franca, nella revisione musicologica di Elisabetta Pasquini. Perché l'opera è stata scritta per il teatro del Principe delle Asturie a Madrid, in occasione del secondo soggiorno di Mercadante in Spagna, un compositore molto apprezzato in giro per l'Europa, sul libretto nuovamente di Felice Romani, che però aveva desunto la vicenda, e per questo dico è un'eroina romantica in tutto e per tutto, in una tragedia che ebbe un enorme successo in epoca romantica, la Francesca da Rimini di Silvio Pellico. La Francesca di Rimini di Silvio Pellico è il punto di partenza per moltissimi dei compositori che dagli anni 20 in poi si occupano di questioni dantesche in musica e che si vogliono concentrare su Francesca da Rimini. Quella è la fonte principale, una fonte quindi mediata, cioè Dante arriva attraverso la penna assolutamente romantica di Silvio Pellico, e questo è molto importante perché uno degli esempi principali. E per questo ho detto che è molto diversa l'accezione di Dante, io la posso tratteggiare solo sommariamente, ci sono decine se non centinaia di studi a riguardo, nell'Ottocento italiano che non fuori dall'Italia, perché Dante diventa per il nostro paese uno dei veicoli, il nostro paese che non esisteva, uno dei veicoli dell'immagine della possibile unità d'Italia, uno dei veicoli della patria sì bella e perduta, uno dei veicoli di una patria da costruire, un'Italia che in fondo, con la sua immagine di vinto, di uomo perdente alla sua epoca, Dante aveva tentato di costruire. Questo si legge già negli interventi dei tanti romantici, parlo di commediografi, di scrittori, di intellettuali che si sono confrontati con Dante nell'Ottocento, e lo stesso vale anche a suo modo per Silvio Pellico. Dicevo, era partito da questo libretto con Felice Romani che desumeva la tragedia da Dante, da Boccaccio e da Silvio Pellico, con un soprano molto famoso all'epoca, Adelaide Tosi, che però ebbe un problema di salute e l'opera dovette essere spostata. Un bel disastro, però l'anno successivo c'era la possibilità di riprendere l'opera al teatro alla Scala, e al teatro alla Scala c'era la possibilità di avere due strepitose prime donne, Giuditta Pasta nella parte di Paolo, parte quindi contraltile, e Giulia Grisi nella parte di Francesca. Ovviamente Giuditta Pasta fece il diavolo a quattro perché non voleva interpretare la parte maschile, bensì anche lei voleva interpretare Francesca, solo che di Francesca in opera una ce n'era. Quindi il povero Mercadante cercò di sistemare le cose, l'opera venne annullata ancora una volta, poi Giuditta Pasta prese altre strade, ebbe successo di norma, successero molte cose nella sua vita, successero moltissime cose anche nella vita di Mercadante, e l'opera fu lasciata nell'ombra. È stata recuperata a Madrid soltanto recentemente, ne è stata realizzata una
edizione critica e di cui noi ascoltiamo un estratto. E in questa scena abbiamo un'immagine dall'atto quarto, no scusate, questa è la, perché non è l'atto quarto, non può essere l'atto primo, e abbiamo un'immagine di Francesca che è già, come vedremo in tutte le tragedie romantiche, totalmente innamorata di Paolo, perché nella tragedia di Silio Pellico e poi in tutti i libretti successivi, il libretto di Romani è la base per molte altre opere, ma sarà lo stesso anche per i poemi sinfonici, tutti coloro che cercheranno di mettere in musica successivamente la figura di Giulietta in linea di, e la figura di Francesca in linea di massima. Lei crede di odiare Paolo perché avrebbe combattuto contro suo fratello, o alle crociate, a seconda dei casi, dei libretti diversi, in battaglia. Però al tempo stesso è lui che incontra, perché Gianciotto si sposa per procura, quindi le manda Paolo e lei crede di dover sposare Paolo Malatesta. Quando lo vede, il suo odio si trasforma in amore, si innamora di lui e la disperazione la coglie quando, arrivata a Rimini, scopre che il suo sposo è Gianciotto, è il fratello maggiore di Paolo, e quindi inizierà poi la sua storia d'amore clandestina con Paolo, che la porterà entrambi alla morte con la famosa scena della lettura delle vicende cavalleresche di diciamo memoria, che perfettamente si adattava anche in quel caso alla sensibilità romantica. Noi qui troviamo appunto Francesca che già si è sposata, già è arrivata a casa ed è nella sua nuova casa ed è disperata, e come tutte le eroine romantiche non presenta la sua disperazione in un discorso aperto, bensì in un sogno, in una trasfigurazione, in un momento in cui la donna è libera dalle emozioni, può permettersi ciò che alle donne dell'epoca non era permesso, cioè una posizione indipendente, di dire una parola, di dire una sua idea. Questo la donna romantica non lo può quasi mai fare, lo può fare soltanto in una scena di follia, in una scena di sonnambulismo, in una scena in cui è altro da sé, in cui finalmente la sua realtà si libera. Direte, è terribile, però prima non poteva fare almeno quello. Quindi i romantici almeno forniscono alla figura femminile e ci fanno stare dalla sua parte questo veicolo, questa possibilità. Sentiamo. Dal vivo, quindi sentite che c'è la tosse. Martina Franca molte le sue opere porta all'aperto, quindi. Vedete che qui abbiamo l'ambientazione e il doppiere è spento e Francesca è in sogno. Thank you. Comincia l'aria vera e propria. Avete sentito che è chiaramente il primo atto, perché Martina Franca le opere le danno nel grande cortile, e si sentivano ancora gli uccellini, quindi vuol dire che non era proprio completamente scesa la sera. Allora, io qui la fermiamo perché ha preso una vita propria. Basta, buono. Naturalmente potrei intrattenervi ancora a lungo, non voglio annoiarvi. La strada di Francesca Danini è molto lunga, soltanto per citare, oltre il percorso della musica italiana, c'è una Francesca Danini molto importante in Francia, così ci avviciniamo al nostro Dant, che è di Ambroise Thomas. Ambroise Thomas è uno dei grandi compositori del Grand Opéra francese. Non so se Palazzetto Bruzzane si è dedicato a Ambroise Thomas, perché Palazzetto Bruzzane con grande accuratezza promuove e sviluppa la musica francese più rara. Tutto sommato Ambroise Thomas, con Hamlet in particolare e con Mignon, ha ancora nel repertorio due momenti importanti, ha ancora dato molto in Francia. Non così la Francesca da Rimini, che purtroppo fu un'opera non fortunata del vecchio compositore. Oramai nel 1882 era più che settantenne Ambroise Thomas, ma non rinuncia, come dire, ai suoi effetti, alla sua idea di grande opera, un'opera in un prologo in quattro atti. Anche lui riprende attraverso i suoi librettisti la tragedia di Silvio Pellico, e abbiamo l'immagine di lei, di Francesca, che odia prima Paolo perché crede essere un assassino di suo fratello in battaglia, e poi si innamora di lui. E nel prologo e nell'epilogo invece abbiamo Dante e Virgilio che nell'inferno ascoltano il racconto di Francesca. Dante è un basso baritono, interessante perché quasi tutti fanno appaiano la vocalità dantesca con quella di un basso baritono. Vedremo che nel caso di Benjamin Godard le cose vanno diversamente, ed è piuttosto curioso che nel caso di Ambroise Thomas, appunto, siamo già in un'epoca in cui Wagner trionfa in tutta Europa tranne che in Francia, che dove nel 1861 è caduto il Tannhäuser, e almeno fino alla fine degli anni 70 i francesi di Wagner non le vogliono sapere, però insomma già all'inizio degli anni 80 c'è un forte partito wagneriano anche in Francia. Comunque l'influenza wagneriana è arrivata dappertutto, ma il nostro Ambroise Thomas ricapitola un po' tutti gli stilemi del Grand Opéra all'interno della sua opera. C'è un coro di dannati, un coro invisibile, un coro a bocca chiusa, c'è un paggio, una figura diciamo laterale affidato però a un'ottima cantante che ha tutti i suoi couplet, il paggio Ascanio, c'è una pantomima, c'è la danza delle bandiere, c'è un balletto completo di Salterello e di Abbanera, c'è tutta la più ricca orchestrazione possibile, gli strumenti nuovi che si stanno affermando, il sax alto e il sax baritono all'interno dell'orchestra, e c'è un po' di influenza del Tristano Isotta, in particolare nel duetto prima che i due amanti vengano assassinati c'è una vera e propria quasi citazione dal punto di vista formale del Tristano Isotta. Nel frattempo Francesca da Rimini ha preso la strada dell'intera Europa, è arrivata in Russia. Io vi faccio soltanto ascoltare un breve estratto del duetto. Yeah.
Questo è un momento del duetto d'amore della Francesca Tarini di Rachmaninoff, addirittura siamo nel 1906 e Rachmaninoff utilizza un libretto di Modest Tchaikovsky che tutto sommato può dirsi particolarmente ferrato in questioni legate alla Francesca da Rimini, perché suo fratello Piotr Ilich aveva pensato di scrivere, e con Modest, che è stato suo librettista per la Dama di Picche, un'opera sul soggetto di Paolo e Francesca. Non l'aveva poi mai scritta perché aveva preferito, aveva deviato verso un lavoro strumentale, un poema sinfonico, La Francesca da Rimini, che è una delle tante ouverture, anzi sinfonica, uno dei tanti lavori fortunatissimi di Tchaikovsky, scritta nel 1877, peraltro curiosamente anche questa incrocia Wagner, perché lui la scrive, essenzialmente l'idea nasce sul treno che lo portava nel 1876 a Bayreuth per sentire l'anello del Nibelungo. Lo compone abbastanza rapidamente, diviso in tre sezioni, guarda caso, Inferno, Francesca da Rimini e poi la tempesta finale che porta via i dannati. L'influenza principale che c'è all'interno di questo lavoro di Tchaikovsky, che a sua volta influenza il lavoro di Rachmaninoff, di cui abbiamo sentito solo un bagliore, è quella di Liszt, perché Liszt a sua volta utilizza non musica vocale, ma il suo strumento principe, il pianoforte, e il poema sinfonico per raccontare la vicenda di Paolo e Francesca. Per Liszt, Dante raffigura una delle grandi, dei grandi archetipi dell'eroe romantico insieme a Faust, tant'è vero che due poemi sinfonici dedicherà, uno all'uno e uno all'altro, la Sinfonia Faust e la Sinfonia Dante. Lui ha conosciuto la Divina Commedia attraverso Marie Dagoul, la sua prima aristocraticissima amante, e poi lo aveva, diciamo, perfezionato e ne aveva fatto una vera e propria devozione attraverso la principessa Stein Wittgenstein, la sua seconda amante e compagna, e è stata lei in questo caso a spingere il compositore a creare il poema sinfonico Dante, il poema sinfonico che è strutturato ancora una volta in Inferno e Purgatorio, senza però aggiungere il paradiso, perché a quel punto Liszt si confronta con Wagner, che dice che nessuno può scrivere della musica degna del paradiso, lascerebbe il lavoro tronco, ma su suggerimento della principessa Sandwittgenstein aggiunge un Magnificat, quindi sussume la figura di Beatrice in una modalità diversa che si avvicina alla musica liturgica, peraltro con due finali, uno in fortissimo e uno in pianissimo, per diciamo assicurare con quello in fortissimo il maggior successo al suo lavoro, questo detto così semplificando. Ovviamente c'è tutto il cote pianistico, un cote pianistico che procede per decenni, paralipomena alla Divina Commedia, alla Fantasia sinfonica, prima un frammento musicale del 1839, poi del 1849, poi Après une lecture de Dante, dal poema di Victor Hugo, del 1856, inserito a buona ragione nel grande repertorio di tutti i grandi pianisti per la impressionante difficoltà, e il linguaggio nuovissimo, sperimentale di Liszt, che utilizza in parte la forma sonata, ma in realtà crea uno straordinario affresco sonoro con il solo pianoforte in due sezioni per raccontare la sua personale concezione, reazione, rapporto anche artistico con la figura, oltre che con la poesia di Dante. Allora questo ci porta all'immagine di Dante di Benjamin Godard. Benjamin Godard è un compositore piuttosto singolare, nato a Parigi nel 1849, morto a Cannes nel 1895, non ha avuto una vita lunga perché è morto di tubercolosi purtroppo. È stato un violinista di grande qualità, oltre che compositore, ha scritto molta musica sinfonica, musica da camera e un buon numero di opere. Il suo La sua caratteristica principale era quella di essere un compositore un po' fuori dagli schemi. Proprio mentre montava l'ondata wagneriana, lui si vantava di non aver mai aperto una partitura di suo Monsieur Wagner. Si teneva discosto dai percorsi maggioritari della musica e guardava indietro alla musica di Mendelssohn, di Schumann, alla grande tradizione classica francese, un po' come fa e farà Saint-Saëns, un po' nello stesso modo, un po' diverso per certi versi, e poi Saint-Saëns integra un linguaggio suo molto personale che Wagner in parte lo comprende. La sua opera più famosa fu Jocelyn, e la famosa Berceuse di Jocelyn è ancora conosciuta in Francia. E poi un'altra opera legata a un poeta, la Sinfonia drammatica Tasso. Tasso, in questo caso naturalmente prende la pronuncia francese, lodatissima da Massenet. Rimane un oppositore forte di Wagner che oltretutto detesta anche per l'antisemitismo, visto che era di origine ebraica Benjamin Godard, e mal sopportava le tirate antisemite di Wagner, che avevano poi uno specifico bersaglio per i musicisti del Grand Opera, che erano in parte di origine ebraica, in particolare Meyerbeer e Mendelssohn, musicisti a cui Wagner ruba moltissimo, ma poi non si perita di colpirli anche in modo abbastanza proditorio. Però non necessariamente un uomo di genio può essere una bella persona. La scrittura di Benjamin Godard che caratteristiche ha? Proprio perché rifiuta le armonie cromatiche wagneriane, la complessità della scrittura sinfonica, la sua forza si basa su un'invenzione melodica molto chiara, molto luminosa, esposta con freschezza, senza eccessi possibilmente, con un'idea di chiarezza e di eleganza che si potrebbe dire mozartiana se da Mozart ormai non ci distanziasse parecchio, parecchio tempo. Il libretto dell'opera Don't è interessante che viene realizzato, Don't è del 1890, viene realizzato da Edouard Blot, che è uno dei librettisti del Werther, e nel primo atto di questa opera c'è un duetto fra Dante e Simone Bardi che è identico al duetto, come proprio struttura, al duetto fra Albert e Werther. Peraltro viene ascoltato prima che il Werther andasse sulle scene, perché Werther va sulle scene 2 anni dopo, cioè era stata compiuta nel 1887, ma va in scena soltanto nel 1892, quindi nessuno poteva sospettare della parentela fra le due opere al suo interno. Avevo citato Ambroise Thomas, questa opera è dedicata a Ambroise Thomas, padre nobile del Grand Opera. La figura della vita del poeta è desunta dalla Vita Nuova, da Boccaccio, dalla lettura complessiva di Dante, che viene presentato nel suo rapporto con la politica e nel suo amore con Beatrice. Infatti noi troviamo nel primo e secondo atto tutte le vicende politiche che vedono Dante portato al vertice, diciamo così, della vita fiorentina, eletto fra i maggiorenti della città e anche costretto a abbandonare Beatrice, costretto a rinunciare all'amore di Beatrice, che viene peraltro spedita in convento. Nel terzo atto Dante, che viene bandito perché Simone Bardi lo fa bandire da Firenze, a quel punto desidera sublimare il suo amore per Beatrice e chiede l'aiuto di Virgilio. Infatti si trova sul monte Posillipo, alla tomba di Virgilio, e pregando Virgilio ha una visione, si addormenta, e Virgilio lo fa viaggiare, lo porta sia all'inferno, e ovviamente quali sono le due figure uniche che simboleggiano l'inferno tutto? Ugolino e Francesca da Rimini. L'inferno si, diciamo, realizza in queste due figure secondo l'interesse che i romantici avevano e secondo quello che il pubblico sicuramente conosceva. Naturalmente a questo punto nel 1890 c'è una lunga tradizione, quindi librettisti e compositori sanno bene dove devono sollecitare la fantasia e l'interesse del pubblico, e dall'altra parte invece il paradiso in cui appare la figura di Beatrice. Nel quarto atto poi ritroverà Beatrice morente, e a quel punto i due si confrontano in un amore che non è mai potuto sbocciare, non è mai potuto esistere sulla terra, ma la stessa Beatrice dà una sorta di plage, di imprimatur, con le stesse parole che aveva cantato all'interno della sua visione, cioè una Beatrice che non era lei stessa nel paradiso, dicendo: sì, ti lascio andare, io so che se il nostro amore non è sbocciato potrà essere eternato attraverso la Divina Commedia. Un modo piuttosto curioso di saldare vita e diciamo vicenda personale, politica e realtà poetica di Dante, che ne fa un eroe tardo romantico, lontanissimo dalla vicenda reale, ma estremamente affascinante, peraltro affidato alla voce di tenore. Questo è anche l'aspetto interessante. Allora, ascoltiamo dall'opera di Benjamin Godard, che adesso devo ritrovare, dall'atto aggiunti recente. Abbiate pazienza. No, fermi tutti. Allora, scendiamo. Scusate, voglio trovare il punto.
E niente.
Un istante. Allora. Facciamo così. E andiamo all'atto primo, andiamo direttamente all'atto quarto, così forse, ah no, ecco, prima facciamo, ascolta, ho trovato, lode a Virgilio. Questo è un proprio lode a Virgilio fatto da uno dei personaggi laterali, che è uno degli studenti quando Dante si trova già in esilio presso la tomba di Virgilio, e ci fa vedere proprio la scrittura molto lirica, molto piana di Benjamin Godard. Devo dire che questo, fra gli ultimi recuperi che sono sempre molto interessanti di Palazzetto Bruzzano, è stato veramente uno, non lo dico per piaggeria, uno dei recuperi migliori, sia la qualità dell'esecuzione che è stata realizzata a Monaco, poi a Versailles con il coro della radio bavarese e con il Münchner Rundfunkorchester diretto da Uwe Schirmer, è di altissima qualità, il cast è eccellente, ma soprattutto l'opera è veramente meritevole di essere conosciuta, tant'è vero che io Radio 3 noi l'abbiamo trasmessa, è stata trasmessa dalla Radio Bavarese, l'ha trasmessa anche la radio italiana, perché abbiamo pensato che fosse veramente da conoscere. Il problema è che è molto difficile da portare sulla scena un titolo del genere, perché oltre alla vicenda fiorentina, che poi si sposta all'esilio e si sposta a Napoli, sulla, addirittura in pratica sulla costiera amalfitana quasi, e poi ci sono tutte le scene dell'inferno e del paradiso da realizzare. Naturalmente all'epoca si utilizzavano altri mezzi, pensate che anche per il proprio poema sinfonico Liszt aveva richiesto l'aiuto di un pittore, Bonaventura Genelli, perché voleva creare delle diapositive da proiettare con la lanterna magica per fare una realizzazione tipo un po' simile all'idea di Gesamtkunstwerk, dell'arte totale wagneriana, per dare immagini insieme al poema sinfonico, materializzando la figura di Dante. Diciamo, quest'opera chiederebbe degli impegni di questo tipo. Ecco, qui abbiamo ascoltato solo, ascoltiamo proprio Dante. sentite che la vocalità è quella tardo romantica, vicina se vogliamo alla musica di Massenet, però rispetto a Massenet c'è una un'influenza wagneriana molto più moderata, c'è una scrittura se vogliamo più arretrata, più, che guarda più indietro nel tempo, con questa chiarezza, con questa luminosità della linea, che offre oltretutto un'immagine piuttosto curiosa di Dante, che è un ragazzo giovane. Durante tutta l'opera noi incontriamo Dante come ragazzo giovane, non come figura, e questo è piuttosto anche originale, la lettura di Benjamin Godard, come la figura di un ragazzo che si slancia alla vita, si slancia alla politica, il cui fare poetico è quasi secondario rispetto al fare politico, e questo forse è ingiustificato e non corretto, per certi versi è unicamente scatenato dall'amore di Beatrice, sembrerebbe quasi che senza l'esistenza di Beatrice non avrebbe neppure pensato di scrivere la Divina Commedia. Le cose naturalmente stanno in un modo molto diverso. Soltanto per concludere, prima di farvi un ultimo ascolto che probabilmente riconoscerete tutti, Francesca De Rimini continua a tornare nel panorama lirico italiano. Almeno dobbiamo citare Zandonai, uno dei grandi successi degli anni della seconda, diciamo della prima metà degli anni 10, del 1914 a Torino, Tragedia di Tito Ricordi, dalla Tragedia di Gabriele D'Annunzio, una scrittura musicale preziosissima, molto velata di un erotismo sottile, molto raffinato, che muove dai versi di D'Annunzio, ma raccoglie anche le suggestioni dal punto di vista musicale sia di Debussy, sia della Francia da un lato, sia della musica di Strauss dall'altro. Siamo in pieno sviluppo del Novecento musicale, un grande successo che peraltro si diciamo non trascura l'elemento veristico, perché nella vicenda D'Annunzio aggiunge un terzo fratello, Malatestino, che è quello che poi denuncia, si innamora a sua volta di Francesca e, rifiutato da lei, denuncia il tutto al fratello maggiore, e c'è una scena abbastanza violenta di assassinio in cui i due vengono uccisi insieme sulla scena e esalano insieme l'ultimo respiro alla fine dell'opera. La musica di Dante pervade, continua a pervadere la realtà italiana, anche perché, come dicevo, Dante non è soltanto una fonte di ispirazione, ma è una figura centrale di quella costruzione storica, sociale e politica di un'Italia che si sta formando. Dante, Michelangelo, Raffaello sono quelle grandi figure a cui l'Italia guarda, a cui l'Italia dedica monumenti, che l'Italia effigia nelle stazioni, nelle piazze, dovunque sia possibile, per fondare su una storia sicuramente antica, importante, ma in realtà sparpagliata e divisa in vicende politiche che appartengono a stati diversi, uno stato unitario. Verdi stesso, nei quattro pezzi sacri, nell'ultimo utilizza le laudi alla Vergine Maria di Dante, e nel 1865, ricordiamoci che la capitale passa da Torino a Firenze e resta a Firenze fino al 1871, quindi un luogo, Firenze, Roma è sicuramente una città più universale, ma Firenze è la città che nell'Ottocento rappresenta l'Italia, insieme forse a Venezia, in tutto il suo splendore della creazione artistica del Rinascimento, ed è anche la patria di Dante. Allora, nelle celebrazioni per i 600 anni della nascita di Dante a Firenze c'è una specie di orgia musicale dantesca, con dei festeggiamenti impressionanti, dei cori che superano le 200-300 persone, Giovanni Pacini, che a quell'epoca è anziano, è stato un compositore molto importante della scena romantica della prima metà del secolo e ancora della parte centrale del secolo, nel 1865 era 2 anni dalla morte, scrive una grande sinfonia dedicata a Dante in re minore, divisa in Inferno, Purgatorio, Paradiso e Trionfo di Dante. Viene presentato in queste giornate festive nel giugno del 1865 a Firenze, insieme allo Spirito di Dante di Mabellini, e una serie di feste corali in cui queste masse intonarono varie odi a Dante, il genio di Dante, a Dante per l'unità d'Italia, preghiera a Dante, il veltro, tutta la presenza di Vittorio Emanuele, re d'Italia, che era in un padiglione gigantesco che era stato montato appositamente in piazza della Signoria. Ci sono moltissimi altri compositori che si avvicinano a Dante, Max Dolon, altro compositore che con molta attenzione Palazzetto Bruzzane ha esaminato soprattutto nei suoi esiti giovanili all'epoca del Prix de Rome, e non soltanto, gli ha dedicato anche un focus di festival. Scrive la Vision de Dante, altro lavoro sinfonico. C'è un'opera di Alexandre Massat che si chiama Les Dantes, ci sono le melodie di Berlioz, melodie di Chaumet, melodie di Ottorino Respighi. E un compositore molto legato al luogo in cui ci troviamo, ovvero a Venezia, come Ermanno Volferrari, scrive La vita nuova per soprano, baritono, coro doppio, coro di ragazzi e grande orchestra. Sono 5 sonetti dalla vita nuova, è l'unica parte di un progetto molto più grande che Volferrari avrebbe voluto creare. Viene realizzato nel 1903 ed è un pezzo di musica stupenda che non si esegue praticamente mai. Enrique Granados scrive Dante e Virgilio, un poema sinfonico molto bello che in Spagna ancora ha abbastanza cittadinanza, viene abbastanza ascoltato. Per l'inaugurazione, in pratica, era il primo anno di apertura del Palau de la Musica, che è stato a Barcellona, forse ha visitato questo meraviglioso palazzo di gusto eclettico, originalissimo nelle sue vetrate, nei suoi colori splendidi. Ecco, lì viene stato eseguito nel 1908 questo Dante e Virgilio, un poema sinfonico che, e questo è curioso, Granados fa originare dalla sua passione per Dante e per Dante Gabriele Rossetti, cioè uno di quei preraffeliti che alla figura di Beatrice, alle immagini dantesche, ha dedicato molto della propria poesia, nel caso di Dante Gabriele Rossetti, e pittura al tempo stesso. All'interno di questo poema sinfonico chi troviamo? Dante e Virgilio effigiati nel primo movimento, il lago dello Stige nel movimento conclusivo, che è solo abbozzato, che non si esegue, e al centro Paolo e Francesca. Ci sarebbe molto altro da dire cosa succede nel XX secolo, soltanto per così sommi capi. Ci sono molti compositori inglesi, fra cui Granville Bantock, che è un compositore di magnifica doti, un po' passato di moda, che scrive un Dante e Beatrice nel 1910. Il compositore scozzese William Wallace, che scrive The Passing of Beatrice, e per arrivare ai nostri giorni, nell'opera di un compositore che quest'anno ha avuto il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia, ovvero Tandun, in Marco Polo, che è una sorta di fantasticheria che non racconta il vero e proprio viaggio di Marco Polo, ma che incrocia Marco Polo con Shakespeare e con altre vicende diciamo metastoriche, compare in più di un momento anche la figura di Dante. Il compositore olandese, il più importante compositore olandese, Louis Andriessen, che è un compositore che anche spesso si è ascoltato qui alla Biennale, nel 2008 ha creato una film opera, perché lui lavora con il regista Al Hartley, che è un regista di cinema sperimentale, che si chiama La Commedia, che in realtà mette insieme Dante, alcuni passaggi del Vecchio Testamento e Joost van der Vondel, che per noi italiani dice poco, però è il più grande poeta olandese e noi lo conosciamo semplicemente perché vicino al Museo Van Gogh c'è il Vondelpark e tutti più o meno conoscono questo nome, ma magari non connettono all'idea della figura di questo poeta. E venivano proprio citati dei passaggi dell'Inferno. Avevo preparato anche un ascolto, ma non ce la facciamo a sentirlo. Azio Corchi è diciamo l'epigono di quelli che sono presi in carico Pia de Tolomei. Pia de Tolomei è un'opera di Donizetti molto, molto importante, che anche lì muove da una seconda lettura. È un poeta diciamo ottocentesco, Bartolomeo Sestini, che rimette in versi diciamo quella vicenda narrata in maniera molto molto succinta da Dante nel Purgatorio. Siena di Specemi Maremma è una sorta di come si può dire, castone, sigillo, in cui viene raccontata tutta la vicenda di questa donna uccisa ingiustamente dal marito. Ecco, ne è stato tratto tratto un lavoro, Il dialogo della palude di Marguerite Yourcenar, un lavoro che Azio Corgi ha messo in musica nella Pia, che è nata a Siena nel 2004, sul libretto dello stesso compositore. Io vorrei però salutarvi con un altro compositore geniale, e magari non vorremmo dire profetico, perché gli si fa così risalire la parte conclusiva, un po' come si dice che Tiepolo sia stato l'ultimo pittore veneziano, magari non è affatto giusto, così si dice che Puccini sia stato l'ultimo operista italiano e magari non è giusto nemmeno questo, però insomma, tanto profetico non possiamo immaginare che fosse, quanto piuttosto chiude un'epoca, però la chiude fra le sue ultime opere. Allora, questo è il Gianni Schicchi, non possiamo naturalmente ascoltarlo tutto. Allora, eccoci qua. La vicenda di Gianni Schicchi probabilmente la sapete, la famiglia Donati si è trovata diseredata in favore di una famiglia da Buoso Donati, che ha lasciato tutto alla Chiesa, e i parenti devono trovare un modo per sovvertire questo testamento. Figlia di uno dei Donati, di Zita, è innamorata di Rinuccio, che è figlio di Gianni Schicchi. Gianni Schicchi però è una figura che a Firenze appartiene non alla nobiltà ma alla gente nova, e quindi i Donati non ne vorrebbero sapere. Chiedono a Gianni Schicchi alla fine di aiutarli, ob torto collo, un po' per amore della figlia, un po' perché sanno che è un uomo straordinariamente intelligente. In realtà Puccini aveva pensato di realizzare 3 opere di argomento dantesco. Alla fine in realtà realizzerà un trittico sulla morte, che muove da Tabarro, su Arangelica, che è proprio un libretto, mentre Tabarro muove da La Uppenlonde, che è un dramma originale. Su Arangelica è un libretto originale di Gioacchino Forzano, e poi Gioacchino Forzano adatta per Puccini la vicenda di Gianni Schicchi, che naturalmente non muove soltanto dalle fonti del Canto dell'Inferno, ma muove dalle altre fonti dell'epoca. Il canto trentesimo dell'Inferno è un falsario Gianni Schicchi, cioè si è finto Buoso Donati per cambiare il testamento. Cita testualmente proprio il peccato di Gianni Schicchi. In questo momento della scena, quando finalmente si sono un po' convinti i parenti, ma per avventura arriva il dottore, nessuno sa che Buoso è morto e quindi non sanno bene come fare, per dimostrargli Schicchi che può veramente sostituirsi a Buoso Donato, dice: fatelo entrare, e si nasconde al buio nel letto dove ci dovrebbe essere il paziente, che nel frattempo è morto, e si sostituisce a lui. Nel sostituirsi a lui fa la sua voce e poi spiega che cosa ha fatto ai parenti, e li cita parola per parola, Forzano cita parola per parola la commedia di Dante. Questo è il maestro Spinellocci, il dottore. Lui si è convinto, perché ha sentito la voce di Gianni Schicchi imitare quella di Buoso Donati, ed è convinto che la scienza sia stata potente. Eccolo qui. Questo è Leonucci a Vienna, una recita dal vivo. Da morto sono rinato, ci credo, perché è un'altra persona, è una persona lì. Il dottore vanta il merito di questa scuola, della celebre scuola bolognese, per un paziente che in realtà è bello che è morto, ma non sa che è in realtà un'altra persona a parlare. E adesso a questo punto ha dato la dimostrazione a questi parenti, che sono tutti un po' trasecolati. Ancora non hanno capito. Questo è l'inferno di Dante. Questa è l'immagine che Schicchi dà di quello che succederà ai parenti di Buoso. Il notaio viene, tutto è buio, e chiederà a me, e io testerò ovviamente in vostro favore. Cioè, vede questa figura con la cappellina, con la pezzolina, chiuso nel letto, quindi c'è solo il naso. Eccoci qua, andate alla penultima terzina. Falsificando. E andiamo all'ultima. Dammi. Ecco l'ultima frase, tale e quale. Si svilupperà tutta la vicenda che porterà Schicchi a impadronirsi del patrimonio dei Donati, come è giusto che sia, perché naturalmente la pena per chi poi si, diciamo, sostituiva al testatore è il taglio della mano, quindi nessuno poteva parlare nel momento in cui lui testava come voleva. È stata un po' una galoppata molto, molto veloce. Non possiamo escludere, anzi siamo abbastanza sicuri, che da oggi 2017 al futuro, se ci sarà un'occasione di rincontrarci parlando di Dante, nel frattempo non sia stata scritta altra musica sulle sue parole, sulla sua opera, sui suoi testi e sulla sua vita. Grazie. Vi ho tenuto molto più a lungo di quello che mi sarebbe stato concesso. Se ci sono domande, se avete delle curiosità, dite pure. No, vi ho steso. Esattamente. Se volete, vi consiglio la lettura in Pianura Proibita di Cesare Garboli, di un bellissimo saggio in cui Garboli ci parla di una cosa che purtroppo ci riguarda molto. Vi leggo solo questo piccolo estratto, perché Garboli fa, diciamo, contrasta l'immagine di Dante, padre della patria, che viene retoricamente sussunto durante il Romanticismo, il Risorgimento e poi il nuovo Regno d'Italia, e in particolare se la prende con Ugolino e Francesca De Rimini, c'è qualcosa è cambiato, molto in ribasso figura nel mio listino quella sciagurata sposa romagnola con tutto il suo amore letterario di cattiva lettrice, recitato e portato in giro come un blasone. Non parliamo di Golino, è il primo dei romanzi gotici, ha il torto ottocentesco di promuovere nell'orrore la pietà. Gli ho sempre preferito il preludio Bocca degli Abati. Il fatto è che quando oggi mi sorprendo a pensare alla commedia, finisco quasi sempre per immaginare la profezia dantesca come un monumento innalzato e dedicato soprattutto alla capacità di odiare, e poi sofferma la capacità di odiare sul contrappasso, che in fondo è una spaventosa cattiveria che molto spesso è servita a Dante per saldare in vita dei conti che comunque non poteva saldare in altro modo. Tutti non siamo uomini perfetti, neanche grandi poeti. E dice: siamo tutti cresciuti in Italia balbettando senza saperlo la lingua inventata da Dante, ma siamo anche nati e cresciuti solidali con la sua crudeltà pacificamente ideologizzata, solidali con un sadismo neutralizzato dai valori morali, promosso e legittimato da un giudizio trascendente, inavvertibile in tutta la sua ferocia, perché grottesco, capriccioso, barbaramente e comicamente concreto e carnale, e quindi inattendibili come i mostri, i satanassi degli affreschi medievali, incaricati di far paura, tanto più chiamati a sollevare davanti ai regni tartarei tanti incuriositi oh di meraviglia. Questo saggio è bellissimo, è una visione molto peculiare di Dante da un uomo come Cesare Garboli, che era un immenso critico letterario, che Dante lo conosceva bene e che vale la pena di conoscere. Grazie ancora.
Brusane, Classical Radio. Brusane.com.